sabato 16 gennaio, prima settimana del tempo ordinario. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Tutti i profeti del Dio vivente vivono sulle loro spalle una missione particolarissima. Essi devono non solo dire al popolo del Signore la parola che invita alla conversione, al ritorno nell'obbedienza alla legge dell'alleanza, all'ascolto della voce del Signore che oggi risuona in mezzo al popolo. Devono anche intercedere perché il Signore abbia misericordia e perdoni il peccato del suo popolo. Parola di luce, verità, giustizia, amore, misericordia, obbedienza e parola di invocazione di perdono e di misericordia devono essere una sola parola nel profeta del Signore. Il profeta deve essere voce della santità di Dio in mezzo al suo popolo, ma anche deve essere voce del suo popolo presso il Signore. Questa missione deve essere vissuta in favore del mondo intero. Ecco chi è il vero profeta, voce di Dio nel mondo e voce del mondo presso Dio. Quanto è detto dei profeti va predicato anche per i sacerdoti. Anche loro sono rivestiti di questa altissima duplice missione. Anche loro sono voce di Dio e voce dell'uomo, di ogni uomo. Mosè, profeta del Signore, si fa voce del popolo presso Dio e ottiene il perdono del peccato del suo popolo. Il Signore disse inoltre a Mosè: ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore su Dio e disse: perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li ha fatto uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desiste dall'ardore della tua ira e abbandoni il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele e tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Esodo 32, 9, 14. Anche ai sacerdoti il Signore chiede di intercedere per il perdono dei peccati del suo popolo. Ora dunque, oracolo del Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambia e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione, offerte libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una sacra riunione. Radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti, ecco lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangono i sacerdoti, ministri del Signore, e dicono: perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità all'odibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Giovedì 2, 12, 18. Al tempo di Gesù, scribi e farisei vivevano una religione in verità assai strana. Questa religione strana è formata da due compartimenti. Nel primo vi erano scribi e farisei, essi erano i santi. Nel secondo erano collocati pubblicani e peccatori. Scribi e farisei rimanevano santi qualsiasi misfatto o delitto commettessero. Pubblicani e peccatori erano dichiarati peccatori per sempre. Non vi era possibilità di salvezza per essi. Ecco cosa dice lo Spirito Santo su scribi e farisei per bocca di Gesù. Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Ma guai a voi farisei che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Questi invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi farisei che amate i primi posti delle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: Maestro, dicendo questo ti offende anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottore della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Luca 11, 39-46. Quando il cuore è impuro e immondo, non c'è spazio in esso perché possa entrare la luce del Signore. Farisei e scribi sono tenebra, e dalla tenebra parlano contro la luce purissima di Cristo Signore. Gesù, come luce purissima del Padre nello Spirito Santo, è stato mandato per invitare ogni uomo a camminare nella sua luce di verità, conversione, giustizia, amore, misericordia, perdono. Leggiamo il testo di Marco 2, 13-17. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangi e bevi insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Anche oggi urge una parola di purissima luce sul ministero della profezia, del sacerdozio e anche della regalità. Va subito detto che questo triplice ministero appartiene al corpo di Cristo e va esercitato dal corpo di Cristo, nel corpo di Cristo, con il corpo di Cristo, in favore del corpo di Cristo o per il corpo di Cristo. E un ministero attraverso il quale chi lo esercita deve avere a cuore una cosa sola: elevare in santità ogni altro membro del corpo di Cristo, portare nel corpo di Cristo ogni altra persona che ancora non è divenuta corpo di Cristo, passando per la via della fede, della conversione, dei sacramenti. Nel corpo di Cristo questo triplice ministero va però esercitato secondo ordini, gradi, specifici ministeri, missioni, carismi, vocazioni provenienti dallo Spirito Santo e dai sacramenti ricevuti. Indipendentemente dalle modalità che sono personali di esercitare il triplice ministero della regalità, della profezia, del sacerdozio, c'è una regola per tutti uguale. Anche se con differenti modalità e gradi di responsabilità, ogni discepolo di Gesù è chiamato ad essere voce di Cristo Gesù, che è voce del Padre nello Spirito Santo presso l'intera umanità. Questa è la sua missione, la sua prima missione. La seconda missione è quella di farsi voce dell'umanità intera presso Cristo Gesù, il quale a sua volta si farà voce presso il Padre, sempre nello Spirito Santo. Il punto di riferimento per tanti è uno solo, sia per via discendente che per via ascendente. Questo punto è Cristo Gesù. Il cristiano è voce di Cristo per il mondo, ma è anche voce del mondo presso Cristo. Se si toglie Cristo, il cristiano è voce di se stesso presso il mondo e voce del mondo presso se stesso. Oggi è questo il grande tradimento operato contro il nostro ministero. Ci siamo fatti voci di noi stessi presso il mondo, voci del mondo presso il mondo. Neanche si può vivere una parte del ministero senza l'altra parte. Essere voce di Cristo presso il mondo senza essere voce del mondo presso Cristo. Anche questo è il grande tradimento del ministero. Ecco cosa manca al cristiano oggi. credere con fede ferma e convinta che lui è stato costituito in Cristo, con Cristo per Cristo, voce di Cristo Gesù dinanzi all'intera umanità. Ma anche credere con voce ferma e convinta che lui è stato costituito in Cristo, con Cristo e per Cristo, voce dell'intera umanità presso Cristo Gesù. Ma se voce dell'umanità che grida a Cristo Signore deve essere pronto a sacrificare tutto intera la sua vita, così come l'ha consumata a Cristo Signore, al fine di ottenere il perdono dei peccati del mondo. Quella del cristiano è missione soprannaturale, non naturale. Lui è il punto di contatto tra il cielo e la terra, in Cristo, con Cristo, per Cristo. Lui deve riversare sulla terra tutta la luce divina, tutta la luce divina ed eterna del nostro Dio, tutta la potenza dell'amore e della grazia di Cristo Gesù, tutta la forza di comunione che è nello Spirito Santo. Per questo è necessario che il cristiano diventi luce, grazia e comunione in Cristo per opera dello Spirito Santo. Ma anche deve assumere in sé tutta la miseria dell'umanità al fine di presentarla a Dio nel suo corpo, consegnata al Padre per la salvezza e la vita del mondo. Tutto questo potrà avvenire nella misura in cui il cristiano si riveste di Cristo e si conforma a Lui, trasformandosi in Lui. Madre del Figlio unigenito eterno del Padre, vieni in nostro soccorso, aiutaci perché ogni discepolo di Gesù sia nel mondo vero profeta, vero sacerdote, vero re. Solo divenendo vero nella verità di Cristo, il cristiano può essere voce di Cristo presso gli uomini e voce degli uomini presso Cristo Gesù. Madre Santa, fa che esercitiamo questa nostra missione con fede ferma, convinta, ogni giorno più luminosa. Amen.